gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Così, 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 così che ti godo, come dicevano gli Squallor, eh? Allora, ho preso a cominciare un pochino nelle pose più lascive, sì, lasciamoci andare, eh? Vabbè, oh, non sembra ragazzi, uomini, donne e gay all'ascolto, ma siamo già arrivati a metà aprile, eh? Oggi è il 15, non sbaglio, mercoledì. Cari amici del vostro caro, eccetera, eccetera, G, delle persone mi hanno chiesto, dice, ma perché non tu l'hai finita di leggere quella bella lettera di quel signore il quale non voleva dare un euro ma motivava bene, aveva le sue motivazioni? Qualcuno ha detto sì, mi piace. Beh, sì, sarà il caso di, perché lasciare le cose a metà, incomplete, non mi piace. E ho qui la lettera apparsa, una nota apparsa su Facebook, no? Di questo signore che si chiama Giacomo Di Girolamo di Marsala, sapete Marsala, no? No, in Marsala, nemmeno la Marsala, Marsala e basta, in Sicilia, che motivava la sua non partecipazione alla solidarietà concreta. Perché? Pagando le tasse, perché insomma poi tutti i soldi dove vanno a finire, visti anche i risultati degli altri terremoti dove siamo spesso punto a capo, effettivamente non si sente per molti motivi di versare oboli. E fa anche un esempio, proprio nella sua città Marsala, una scuola è stata fatta su un albergo, una cosa che prima era un albergo, che è una cosa di carta, non capisco perché gli alberghi debbano essere di cartone mentre le scuole, vabbè, insomma, in ogni caso anche lì come all'Aquila, e quindi boh, sai, visto mai. Ecco, allora continuiamo e terminiamo, perché era piuttosto lunga questa nota, perché su Facebook si chiamano note, in realtà sono articoli, anch'io scrivo delle note su Facebook, ne ho scritta una su Padre Livio recentemente. Vabbè, la nota è, ma io per il terremoto non do nemmeno un euro, e me l'ha spedita l'amico Dario, che però si è un po', come dire, scandalizzato per questo. Io no, devo dire che non sono in disaccordo con le argomentazioni di questo signor Di Girolamo. Allora, riprendiamo da ieri. Ecco, in quei milioni di euro ci ha negato con gli altri anche l'euro della mia vergogna, per una classe politica che non sa decidere nulla se non come arricchirsi senza ritegno o far arricchire per tornaconto. Stavo per digitarlo, l'SMS della coscienza a posto. Poi al TG1 hanno sottolineato gli eccezionali ascolti del giorno prima durante la diretta sul terremoto. E siccome quel servizio pubblico lo pago io, con il canone, ho capito che già era qualcosa se non chiedevo i rimborsi del canone, per quella bestialità che avevano detto. Insomma, tutte le volte questo bravo uomo cerca di mandare questo euro con l'SMS, ma c'è qualcosa che lo fa desistere, no? Io non do una lira, poi ogni tanto dice lira, per i paesi terremotati e non ne voglio se qualcosa succede a me. Voglio solo uno Stato efficiente dove non comandino i furbi. E siccome so già che così non sarà, penso anche che il terremoto è, qui c'è un piccolo problema di congiuntivo, sia il gratta e vinci di chi fa politica. Ora tutti hanno l'alibi per non parlare d'altro. Ora nessuno potrà criticare il governo o la maggioranza, tutta, anche quella che sta all'opposizione, perché c'è il terremoto. Come? Come l'11 settembre. Il terremoto e l'Abruzzo saranno il paravento per giustificare tutto, qualsiasi cosa. Ci sono migliaia di sprechi di risorse in questo paese ogni giorno. Se solo volesse davvero, lo Stato saprebbe come risparmiare per aiutare gli sfollati, congelando gli stipendi dei politici per un anno o quelli dei super manager. Accorpando le prossime elezioni europee al referendum, eccetera. Sono le prime cose che mi vengono in mente e ogni nuova cosa che penso mi monta sempre più rabbia. Io non do una lira e do il più grande aiuto possibile, la mia rabbia, il mio sdegno, perché rivendico in questi giorni difficili il mio diritto di italiano ad avere una casa sicura e mi nasce una rabbia dentro, che diventa pianto, quando sento dire in Giappone non sarebbe successo, come se i giapponesi avessero scoperto una cosa nuova, come se il know-how del sollevante fosse un'esclusiva loro. Ogni studente di ingegneria, fresco di laurea, sa come si fanno le costruzioni e lo fanno dimenticare all'atto pratico. E io rimpiango, io piango anzi di rabbia, perché a morire sono sempre i poveracci e nel frastuono della televisione non c'è neanche un poeta grande come Pasolini a dirci come stanno le cose, a raccogliere il dolore degli ultimi. Li hanno uccisi tutti i poeti in questo paese o li hanno fatti morire di noia. Ma io qui oggi mi sento italiano, povero tra i poveri, e rivendico il diritto di dire quello che penso. Come la natura quando muove la terra, d'altronde. Ecco, qui si chiude questa nota di Giacomo Di Girolamo su Facebook e credo che sia condivisibile in gran parte. Io non mi scandalizzo se lui non dà un euro, perché ha dei buoni motivi e li ha espressi anche molto bene, per cui questo mi fa sempre, a parte quel congiuntivino, no? Ma sempre, come dire, preferire chi riesce a esprimersi bene. Oh, dunque, mi arrivano anche altre lettere, altre mail, certo. C'è una intitolata Silvio Renzi. O chi è sto Silvio Renzi? O chi sarà sto Silvio Renzi? È Marco che mi scrive: ciao G, prima che comincia, ma che ci avete? Prima che comincia la par condicio? Come prima che comincia? Oh! Prima che cominci, quella finale ti è scappata. Dice, dammi un'opinione su questo adesivo, vedi allegato, ora ve lo faccio vedere, che si vede dappertutto, in giro per Firenze. La cosa buffa è che in molti adesivi il non è stato cancellato, allora, te lo faccio vedere subito, se no poi vediamo se si riesce a inquadrare. Questo è piccolino, ma si riesce a vedere, no? È una cosa contro un candidato al sindaco di Firenze. Ecco, si legge, si vede? Si può zoomare un po' di più? No? forse troppo, già fin troppo, ok. Silvio Renzi non è il mio sindaco, Silvio Renzi. A me, insomma, risulta che sia Matteo Renzi, no? Matteo. E invece Silvio Renzi. Silvio è un nome che ti fa venire a mente qualcuno, qualcosa, qualcuno, vabbè. Dice, la cosa buffa che in molti adesivi il non è stato cancellato, probabilmente dai sostenitori di Renzi, cioè Silvio Renzi è il mio sindaco. Ma il nome Silvio non è stato corretto. sembrerebbe dunque che chiamare Matteo Renzi Silvio Renzi sia una cosa perfettamente normale, che nemmeno gli ammiratori di Renzi si degnano di correggere, o forse non se ne sono nemmeno accorti. Ciao e complimenti per il tutto, per tutto. Bene, grazie. Tra l'altro tu dici che si vede dappertutto in giro per Firenze e io non l'ho ancora mai visto. Silvio Renzi non è il mio sindaco. Ecco. Forse ora si riesce a inquadrare un po' più da vicino. Ecco. Allora, avrebbero cancellato il non, ma lasciato il Silvio. Ed è buffa la cosa, perché si chiama Matteo. Ecco, vabbè, per dire, sono quelle piccole cose che accadono, no? Sintomatiche, non so. Tra l'altro, Matteo Renzi è amico mio su Facebook, è un mio ascoltatore da sempre, da quando aveva 16 anni, e tuttora abbiamo una, come dire, un tipo di corrispondenza, perché mi ha chiesto anche, e questo io a volte scherzo, mi ha telefonato a Berlusconi, mi ha telefonato per chiedere un consiglio, no, lui l'ha fatto davvero, mi ha chiesto qualche consiglio su come la penso io e su cosa farei, se fossi sindaco, infatti effettivamente me l'ha chiesto veramente. Non esageriamo, Silvio sta dall'altra parte, no? Se no poi alla fine si scombussolano le parti, no? Avrei un'altra cosa da leggere, ma vedo, perché il tempo è inesorabile, ta ta ta, scala sempre di un secondo in più, ebbene, vedo che è finito questo primo momento, tra poco, dopo la pubblicità, ci sarà il seguito di quello che ho cominciato a raccontarvi ieri. Pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Oh, eccoci qua. Eccoci qua, seconda parte, ed è anche non solo la seconda parte della puntata di oggi, ma è la seconda parte del racconto che ho iniziato ieri. Vi ricordate il discorso sulla coerenza? Era diviso in due parti perché la storia è un po' lunga, perché per parlarvi di coerenza ho cominciato a parlarvi della storia di mio padre e poi, insomma, in senso lato della mia famiglia, una cosa che già da tempo volevo fare. E la prima parte è andata. C'è la seconda parte. Vi ho già detto che la mia nascita, più o meno, sta su quel solco, no? Che divide la prima parte gloriosa della epopea di mio padre dalla seconda invece perdente, perché io nasco in un momento in cui le cose cambiano, no? E cioè vi ho già detto che mio padre aveva aderito al fascismo, che era un fascista già della prima ora e poi convinto al 100%, e poi arriva, non so, avrete visto la puntata, se non l'avrete vista, c'è sempre da recuperarla sul web, sul sito www.sblindostudios.it, no? Dove ci sono tutte le puntate. Vabbè, arriva la guerra, mio padre parte, va, fa quello che deve fare, che io sappia non ha ammazzato nessuno, e poi io nasco in pieno momento di guerra e in pieno momento di sconfitta, no? Di sconfitta. La sconfitta porta, la sconfitta di chi era fascista, di chi era rimasto fascista, perché alcuni no, non lo erano più a un certo punto, porta le famiglie a scappare, porta certe persone a dover scappare. Perché? Perché si innesta e si innesca anche un meccanismo di guerra civile, italiani contro italiani, gli uni contro gli altri, e si va a cercare chi non ha cambiato idea. Ebbene, io avevo parlato anche di un amico di mio padre, un amico fraterno, un grande amico, Giulio, Giulio era uno di quelli con mio padre, vincere e vinceremo, duce, 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 tutto in nome di un grande ideale, grande, piccolo, sbagliato, comunque. Ma mio padre continua a essere quello che era prima, deve scappare. Il signor Giulio, sai come si dice? Cambia la giubba. Cioè praticamente passa dall'altra parte. Perché? Perché convinto? No. Prima era convinto, poi era convinto del contrario. Va a Roma, fa carriera, fa i soldi. Mio padre resta qua, perde tutto e deve scappare. E si scappa. Io vengo messo su un camion con dell'esplosivo, vi ho già narrato questa cosa qua, vengo sballottato prima a Perugia, poi a Novara, dove mio padre è prigioniero politico, dove sfugge per un pelo alla fucilazione, dove si ammala di nefrite, dove insomma ha il tracollo dalla baldanzosa vittoria sua e della sua idea iniziale, è il crollo. La mia famiglia deve lasciare la casa a Firenze. Questa casa, ve l'ho detto, in via del Fiordaliso, una stradina caratteristica del centro di Firenze, questa casa viene lasciata a delle persone. Queste persone garantiscono che terranno occupata la casa solo fino a che noi non torniamo, fino a che non si potrà tornare quando si saranno calmate le acque. C'è una stanza chiusa con tutta la nostra roba dentro. C'è una zia che mantiene i contatti, perché è una casa in affitto, che mantiene i contatti con il padrone di casa, questi bravi signori, che credo abitino sempre lì, o almeno i loro discendenti, non mantengono la parola data. Quando, dopo mille peripezie, la mia famiglia può tornare a Firenze, la casa non c'è più, non c'è più niente. Loro si sono rivolti direttamente al padrone di casa, pagando l'affitto non attraverso questa zia, ma direttamente. Ho ricostruito tutto anche attraverso lettere, documenti, eccetera. Cos'era successo nel frattempo? Nel frattempo era successo che mio padre è in galera e mia madre andava a raccomandarsi da personaggi che potevano aiutare. Scalfaro. Io ho delle lettere di Scalfaro firmate da lui. Lei andava da questo giovane magistrato, che poi diventerà in seguito Presidente della Repubblica, il quale diceva: sì, stia tranquilla, faremo, certo, mando una lettera di raccomandazione, faccio questo, faccio quest'altro. Fatto niente, signor Scalfaro, tanto buono, tanto bravo. In ogni caso, per carità, dopo mille peripezie, malattie, mio padre aveva perso quasi tutti i denti, era ridotto dall'uomo baldanzoso di prima, torna a Firenze quando si sono un po' calmate le acque. Lui, sapete che lavoro faceva prima? Lavorava in comune, a Firenze, era un impiegato comunale. Aveva perso anche il lavoro. C'è stata l'epurazione. Quindi non più casa. Non avevamo dove andare, io ero piccolissimo. Non più lavoro per mio padre, perché la sua idea, perché non aveva cambiato idea, perché lui era rimasto quello di prima. Tutta la mia famiglia, mia zia era andata in campo di concentramento, era un'ausiliaria, anche lei ha patito le pene dell'inferno. Mia madre era aspettare a cercare di tirare avanti la baracca da qualche parte. Andiamo con un carretto, per un carretto proprio, con le cose prese da questi stronzi che hanno rubato a noi la casa. E non si poteva far niente, perché a quel punto lì qualsiasi cosa facesse mio padre era il fascista, capito? Tutti erano fascisti prima, nessuno era più fascista dopo. Ma lui era rimasto, forse pochi altri. Per quello sto parlando di coerenza, anche nell'idea forse, e anzi probabilmente è sbagliata. E questa zia fortunatamente ci dà una stanza dove ci mettiamo tutti insieme con questo carretto a portare la roba. Ho dei ricordi di questo tipo. E mio padre non ha un soldo, deve fare dei debiti. Mio padre deve darsi da fare perché è un bambino piccolo. Mia madre faceva la modista, un po' in casa, faceva i cappelli, era molto brava a fare i cappelli. Poi, sai, i cappelli passarono di moda, tra l'altro. Siamo già nel dopoguerra, mio padre non trova lavoro. Fa di tutto, fa tutti i lavori che può fare, anche umili, a me non è mai mancato niente, pur di mandare avanti la famiglia e tirare su questo figlio, malgrado l'estrema indigenza non è mai mancato niente. Però lui non poteva rientrare in comune. C'era un certo sindaco che adesso vorrebbero fare santo, no? Si chiamava Giorgio La Pira. Giorgio La Pira era buono, era santo, aveva sempre i calzini bianchi, perché se la faceva con i domenicani, cioè se la faceva nel senso frequentava molto i domenicani, non era proprio un prete, ma quasi, no? Era un siciliano proprio contento, allegro, faceva dei giardinetti a Firenze, sì, lui guardava le cose in grande, ma quando mio padre andava a chiedere quasi in ginocchio di essere ripreso in comune, oh no no Ruggero, tranquillo, tranquillo, sa, in quel modo certamente non molto mascolino che aveva, tranquillo, ma forse, dai, aspetta un po' perché sai le cose, non gli ha mai ridato il suo lavoro, mai. Quindi io ci penserei prima di far santo una persona di questo tipo, perché sapete chi gli ha ridato il lavoro in comune a mio padre? Un sindaco comunista. Non il buon La Pira, democristiano, cristiano, cattolico. Mio padre deve ricominciare da capo, dal basso, cioè in pratica fare l'usciere. Era un impiegato, aveva un ruolo maggiore. No, a fare l'usciere, in divisa, così. Ormai era un uomo, come dire, battuto. Ma nella sua sconfitta c'era la sua vittoria. Io, devo dire la verità, non sono mai stato contento. Non ho mai seguito mio padre nella sua idea e dentro di me, ma anche a lui, ho rinfacciato di non aver cambiato al momento in cui hanno cambiato tutti, perché probabilmente avrebbe fatto il bene della propria famiglia, però io credo di aver sbagliato a aver rinfacciato questo, perché né mia madre, che ha sofferto molto in tutto questo, né mia zia, che, vi ho detto, anche lei presa dall'idea, campo di concentramento, rapata a zero. Nessuno di loro gli ha rinfacciato niente. Forse io, perché vedevo le cose forse sotto un altro aspetto, e forse avevo vissuto ben poco di quell'era gloriosa, tra virgolette. Ebbene, comunque, mio padre continuava a darsi da fare, perché poi lo stipendio bastava fino a un certo punto. 14 anni è rimasto senza poter rientrare in comune. 14 anni. E poi diciamo che ha avuto problemi di stomaco. L'ulcera era il minimo che potesse capitargli. E allora forse questo l'ha portato un po' a bere, diciamo pure a bere. Lui si faceva dei grandi bicchieroni di vino con la scusa che ci metteva dentro il bicarbonato, no? Vino e bicarbonato, faceva così, e se li beveva, dice, li faceva bene allo stomaco. Non credo che gli facesse veramente tanto bene, effettivamente. Però io ho imparato una lezione che ora capisco, che prima non capivo, perché da ragazzo ho detto, ma perché? Perché il tuo amico Giulio cancellato completamente, ovviamente, questo amico, no? Grande amico prima, tanta amicizia, amico anche sua moglie, era amica di mia moglie, era una cosa veramente eccezionale. Mio padre l'ha cancellato. Questo amico Giulio che è andato a fare soldi a Roma, arruffianandosi nel palazzo, era molto meno ricco di mio padre. Perché mio padre aveva la ricchezza della coerenza. Non c'aveva una lira, questo è il fatto, non c'aveva una lira. Ma sono quelle ricchezze che non si possono quantificare in soldi, no? Ma si devono quantificare in animo, la coerenza, brilla la coerenza. Faccio un po' d'ombra. E si quantificano con altre unità di misura, sicuramente. Quindi, poi, mio padre è invecchiato prima del tempo. Non è che bevesse proprio da ubriacarsi troppo, ma un po', ecco. E così è andato in pensione. Questa pensione l'ha lasciata a sua moglie. Qualcosa ha lasciato, anche qualche debituccio, ma insomma, io che non ho, a cui a me non è mancato niente, va bene? Per cui io in questo momento sono a esaltare una parte della storia della mia famiglia e di mio padre, e cioè la parte della coerenza. Io posso non essere d'accordo con quell'idea, però mi chiedo perché quest'uomo di fronte all'evidenza, di fronte all'opportunità, ha detto no, basta, io divento democristiano, cambio, è rimasto fascista, fino in fondo, fino all'ultimo respiro, pur sapendo che questo comportava tante cose, e non solo la mancanza di lavoro, il problema della casa e tutto il resto, ma anche lo sdegno, il disprezzo di tanta gente. Tanta gente che, guarda caso, prima era come lui. Ne ha fatti di racconti di persone che hanno cambiato. Hanno cambiato perché cambiano i tempi. Sono gli stessi che prima esaltavano Mussolini e poi a Piazzale Loreto l'hanno messa a testa in giù e poi l'hanno calpestato e l'hanno sputato sopra. Sono le stesse persone. Mio padre è rimasto coerente. Malgrado tutto, con tutto quello che ha comportato, ecco, io per spiegare il valore della coerenza non posso far altro che raccontarvi la storia. Ora ve l'ho raccontata per sommi capi, ovviamente, perché tanti sarebbero gli episodi e tante le cose da dire, tante le lettere, le cose che ho rintracciato anche dopo la morte di mio padre, che muore a 68 anni, viene operato per l'ulcera duodenale. Dopo 5, 6, forse 8 giorni dall'operazione, era ancora in ospedale, sembrava andato tutto bene, improvvisamente casca in terra e muore. Era già in piedi, stava pettinandosi quel giorno, quella mattina. E muore come era prima, muore fascista. E posso dire, posso vantare un padre che mi ha insegnato qualcosa, anche se tante cose io, su tante cose mi ribellavo. E ora, se io ho un briciolo di coerenza nella vita, perché credo d'averla, devo dire grazie. Grazie al mio papà. Non l'ho mai chiamato papà. E poi, in realtà, non lo chiamavo nemmeno babbo. Lo chiamavo Ruggero. E lui non era contento di questo. Sai com'è? Fra padre e figli. Poi ci sono i rimorsi. Io sono coerente adesso. Grazie, babbo. Minitigi.
Un pool di avvocati per Andrei Orul, l'uomo accusato dell'omicidio di Annalisa Vicentini nella Pineta Chioma di Castiglioncello. I difensori chiedono una nuova perizia medico-balistica. Fra 2 giorni a Firenze inizierà il processo d'appello. Mamma Ebe potrebbe finire di nuovo sotto processo a Pistoia. Chiesto rinvio a giudizio per lei, per il marito e per altre 13 persone. L'accusa nei suoi confronti è associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione sanitaria. Torna a casa ad un indirizzo super segreto Cinzia Banelli, la prima pentita delle nuove BR. Dopo aver scontato un quarto della pena per l'omicidio del professor Massimo D'Antona, il Tribunale di Roma ha concesso alla collaboratrice di giustizia condannata a 12 anni di reclusione gli arresti domiciliari. Mano pesante del giudice sportivo dopo le gare del sabato di Pasqua. 5 giornate di squalifica a Diego Lopez del Cagliari e Felipe Melo della Fiorentina. I protagonisti della scazzottata avvenuta al Franchi di Firenze alla fine di Fiorentina-Cagliari finita 2-1 per i padroni di casa.
Edizione delle 13, studio Camilla Di Collalto e redazione Teresa Carbone. Sono partiti i rilievi da parte di polizia e carabinieri su uffici pubblici e palazzi danneggiati o crollati a causa del terremoto per raccogliere elementi nell'ambito dell'indagine aperta dalla magistratura dell'Aquila e oggi è attesa all'Aquila il ministro Gelmini per fare il punto sulle scuole la cui riapertura è prevista per domani. 2 coniugi sono stati trovati morti con il cranio sfondato, probabilmente colpiti con un bastone in una villa di Posillipo a Napoli. Si tratta di Francesco Ambrosio, patron della Italgrani, e di sua moglie, una rapina, l'ipotesi più attendibile. Secondo Banca Italia le entrate tributarie nel primo bimestre dell'anno sono diminuite del 7,2% e il debito delle amministrazioni pubbliche italiane è arrivato a 1,7 miliardi di euro. Formula 1, i diffusori utilizzati da Brown, Toyota e Williams sono legali? Lo ha deciso la Corte d'Appello della Federazione Internazionale dell'Automobile che ha respinto il ricorso presentato da Ferrari, Renault, Red Bull e BMW.
Anch'io sono molto coerente.
Sì, lo so, la coerenza non ci manca, vero? A noi, a me è pappagallo. Va bene, ragazzi. C'è il sondazzo. Ti dico c'è il sondazzo. Oh yeah. Allora, il che si fa di sondazzo? Non lo so. Facciamo un sondazzo coerente, sì. Facciamo che prendo la linea e poi vediamo coerentemente con quello che è lo spirito di questa trasmissione, in questa parte, diciamo, ludica, la parte ludica, cioè giochiamo, come si chiama questo? Antimo, io ho fatto un numero, sento lontanissimo questo, non so se voi sentite, spero che voi sentiate meglio di me.
Pronto?
Pronto, buongiorno, c'è Antimo?
No, ma chi è?
Non c'è Antimo?
No.
Quanto posso trovarlo?
Se mi dice chi è, io le dico quando è che può trovarlo.
E io sono Don Caccoloni, vorrei parlare con lui. Pronto? Signora? Ma scusa, cosa ho detto? Ho detto sono Don Caccoloni, abbi pazienza. No, non c'è mica nulla di male. Io sono convinto che Antimo sia morto. Però bisogna che lo sappia, perché io se non posso mica andare avanti così, dice ma sarà morto oppure no, sarà vivo. Cioè, Antimo, già il nome Antimo, come può essere vivo uno che si chiama Antimo. Anche io avevo un parente che si chiamava Antimo, infatti ed è morto. Vabbè, e l'ho richiamato perché avevo pazienza. Ok, non caccoloni. Un nuovo personaggio. È venuto così. Pronto? Pronto? Ma guarda, cioè, che antimi c'è nel mondo? Ma guarda, io... Va a saperla. C'è un altro antimo. Perché io vado a stock. C'è uno stock di antimi. No, ce n'è un altro e basta, Perché non è che ce ne siano moltissimi. Abbiamo due antimi. Il primo... Voglio fare ancora Don Caccoloni. Perché mi piace. È venuto così, spontaneo, proprio...
Pronto?
Sì, buongiorno. C'è il signor Antimo?
Chi siete?
Com'è?
Chi siete?
Io sono Don Caccoloni.
Ah, sei di colore?
Devo parlare con Antimo, Don Caccoloni.
Pronto?
Pronto, Antimo?
Sì, sì.
Ah, figliuolo. Beh, sono Don Caccoloni, come va?
Come, non ho capito.
Sono Don Caccoloni, figliuolo, come va? Tutto bene?
Ma io non vi conosco.
Ah no, ma io sono un sacerdote, un prete.
Ah, sei un prete?
Sì, Don Caccoloni.
E come mi hai rintracciato?
No, dunque, allora, lì in parrocchia mi hanno detto che a lei Antimo, signor Antimo, è una persona non molto pia. Cioè...
Qual è la parrocchia?
La parrocchia di San Germano in Percoreto.
San Gennaro?
San Germano in Percoreto.
Ma io non sono mai stato, io non abito là.
Sì, no, non abita, sì, ma, la mia parrocchia è molto estesa, no? E quindi mi dicono che lei non sia molto pio, cioè non sia molto vicino alla religione cattolica. Me l'ha detto Don Moccichini. Don Moccichini, lei conosce Don Moccichini? Ha capito?
Ma chi?
Io sono Don Caccoloni. Don Moccichini, che la conosce, mi ha detto, guarda, se puoi fare qualcosa tu per Antimo, perché è un po' lontano dalla fede. Presente Don Moccichini?
No.
È quel padre francescano, Ano, quel, non so come dirle, è bravo, è bravissimo, Don Moccichini è della sua parrocchia, Io sono Don Caccoloni, però.
Non è possibile, perché io sono... Ma qual è la roccia?
Ma lei di che parrocchia è? Scusi se glielo chiedo.
Ma lei da dove sta chiamando?
No, io, te l'ho detto, io chiamo da San Germano in Persichetto. In Pecore... dunque... Sì, da... C'è in Monte Pecorina, no? Cioè, quella chiesa, ha capito?
No, ma non si sente bene al telefono.
Non si sente bene, io cerco di parlare più forte perché qua il telefono è quello che è. Senta, allora, Don Moccichini, che la conosce bene?
No.
Ha detto a me, Don Caccoloni, ma ne ha parlato anche ad altri,
No.
Sì. C'era padre Scaracchi, che... anche lui ha confermato, padre Scaracchi, ha presente padre Scaracchi? Mi sente? Ma come? Pronto? Ma insomma, io mi domando e dico, ma nemmeno i preti, cioè la chiesa, la curia, che incuria della curia, qui bisogna richiamare, no? Che via via io continuo a inventarmi. Dunque, allora, Don Caccoloni, Don Moccichini, padre Scaracchi, e poi si può inventare.
Pronto?
Pronto, signora, buongiorno. Io...
Ma chi sei?
No, io sono Don Caburrino. Ha presente?
Ma avete sbagliato tutto.
No. Sono Don Caburrino. Mi ha detto Don Caccoloni di chiamare per via di Don Moccichini, quello amico di padre Scaracchi. Ha capito? È sparita. Ma come si fa a sparire di fronte alla curia? Qui c'era proprio tutta la curia intera. Tra poco c'è anche il vescovo. Come potrebbe chiamarsi il vescovo? Beh, allora, cioè, ce lo vediamo. No, ora lasciamo stare questi, perché questi tanto alla fine non... prendiamo quest'altro. Andiamo. È un altro, sì. Ma guarda un pochino. Vedete come nascono? A me i personaggi nascono a Fontanella, capito? A Fontanella. A cascata. Ecco, quindi praticamente oggi ho creato più personaggi oggi, guardate, tutta una serie di preti. Dunque, c'era detto Don Caburrino. Don Caburrino non è male. No, qui c'è. Faccio Scaracchi. Mi sembra che non risponda nessuno, vero? Ecco, vabbè. Andiamo ancora pochissimo tempo, ma un po' sì. Sì. L'esercizio di oggi, cari bambini, cari figlioli, è inventare personaggi a tema. Il tema è umori. Umori. Ecco. Vediamo un po'. Ah, questa è una donna. Sempre che voglia degnarsi di darci un segnale. Dio, dammi un segnale. Ai, questo segnale non è stato molto buono, ci fanno perdere del tempo prezioso. C'è quello che c'è. Comunque, io vado avanti, perché mi piacerebbe parlare almeno con una persona e fargli almeno tutto l'elenco di questi personaggi meravigliosi. Un buon umore. Proprio umore. Sì, pronto? Sì, pronto, Roberto?
Sì.
Ah, don Roberto, io sono Don Caccoloni. Mi sente?
Sì.
Sì, io chiamo da parte di Don Moccichini, che è l'amico di padre Scaracchi, quello che fa parte della stessa parrocchia di Don Caburrino. Ha presente?
Veramente io non conosco nessuno di questi.
Non conosce nessuno?
No.
No, ma senta, ma io mi chiedo se lei, cioè, quante volte si scaccola al giorno?
Non ho capito niente.
Quante volte si scaccola lei al giorno?
A chi?
Lei da sé. Quante volte si scaccola? Lo dica a me, sono Don Caccoloni.
Vabbè, la saluto, grazie.
Dove va? Che schifo però. Il filo. No, basta, chiudiamo qui, perché poi, tra l'altro, voi sei a mangiare e io annuncio la pubblicità.
Ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G.
Allora, si è fatto il sondazzo, avete visto, sono nati dei personaggi così, estemporaneamente, no? Tutti i preti. Ecco, a proposito del sondazzo, guarda, oggi voglio fare una cosa, perché sempre su Facebook, ragazzi, Facebook ormai è una fonte anche, no? Di approvvigionamento di argomenti o di cose da vedere. Un amico su Facebook... sì, Filippo Santini, sì, diciamo anche, ha rintracciato un filmato musicale, no? Un video musicale che è delizioso, ma non è uno, un video qualsiasi, no? No. Io avevo una sigla alla radio per il sondazzo che era deliziosa, no? Un bel pezzo che c'era sempre all'inizio, no? Non c'era una sigla, ecco, con un qualcosa di detto, ma c'era solamente questa musichina su cui io iniziavo e poi facevo le telefonate. Ecco, bene, era degli Yellow, del 1991, Rubber Band Man. Ecco, io non avevo mai visto, devo dire, il video di questa, di questo, avevo il disco, io no, proprio il disco mix, no, di questo pezzo, ma il video è carino, delizioso, farà ricordare a molti che mi hanno seguito per tanti anni per radio delle belle telefonate e l'inizio di esse. Ecco, io ve lo presento e ve lo faccio vedere, Rubber Band Man degli Yellow, carino. Simpatici, del 1991, allora, oh mamma, insomma, Gesù sulla sedia elettrica, no, porromo, anche lì, non tutti contenti della statua nella cattedrale, sapete, un'opera del 2006 dell'artista inglese Fryer, appartiene alla collezione del imprenditore del lusso, Pinot, insomma, praticamente a Gap, in Francia, Gap, una località francese, insomma, ha suscitato polemiche durante le feste pasquali, l'esposizione di una scultura di Cristo morto sulla sedia elettrica, e vabbè, non sulla croce, si è adeguato, via, dai. Oh, Phil Spector, qualcuno ricorda Phil Spector? Grande produttore di dischi, anche dei Beatles, sì, leggendario produttore colpevole di omicidio. Senti là, è Phil Spector, musicista, no? È perché è morta un'attrice nella sua abitazione, si era pensato a un suicidio, in realtà era... questa gente uccide. Ma qui ci vorrebbe il tenente Colombo, no? Ma rischia 15 anni. Ecco, rischia 15 anni. Ma come rischia 15 anni? Cioè, è colpevole e rischia? Ma colpevole, metterlo dentro, no? Ma ha 69 anni, eccetera, eccetera. Allora, con i Beatles, i Ramones, vabbè. Condanna maturata in corso del nuovo processo. E rischia, quindi rischia. Vabbè, fanno ridere quando dicono quello è colpevole e poi rischia, ma non va. Lezioni di nudo artistico, va bene, d'accordo, mi spoglierò per farvi una lezione di nudo artistico in TV, in diretta TV. Dove è successo? Channel 4, nella rete britannica Channel 4, con suggerimenti di esperti per eseguire al meglio i disegni a casa. Nulla a che vedere con la pornografia. Insomma, ci sono delle modelle o dei modelli, non so, nude, dove di fronte alla telecamera, e le persone così anche da casa possono, ha bisogno di un modello e ti fa il disegnino guardandolo in televisione, che c'è di male? Ma poi Dio ci ha fatti nudi, siamo nati nudi, non siamo nati vestiti, ci sei nato la camicia, per modo di dire, sì, l'uomo in camicia, cioè, capito? Cioè, in pratica noi si nasce nudi, ci vestiamo noi, noi vogliamo vestirci, ma Dio, insomma, ci si veste perché fa freddo. Ma quando fa caldo, si può anche andare in giro nudi. Insomma, io credo che non ci sia proprio niente di male, no? Del resto poi ci sono dei programmi in cui le ragazze sono non proprio nude, ma quasi, no? Si agitano, fanno vedere i ciapette, E allora ancora più. La moglie di Gibson vuole il divorzio. Come? Mel Gibson, un bravo ragazzo in quel modo. Mel Gibson, per niente una persona violenta, no? No, per carità di Dio, Robin Moore ha diritto a chiedere la metà della fortuna del marito, ovvero 357 milioni di euro! Non è possibile! Tutti questi soldi! E io e noi e voi e noi e voi e io e tu e noi e voi. Ta-ta-ta. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, ma com'è possibile? È volato. Vola anche la monetina tola che dice Blabastum. Oh, questa volta inequivocabilmente si è stampato un bellissimo, splendido e ora sarà, ecco, inquadrato. Sì! Allora, ed è con questo sì, ieri erano oggi le sì, che vi do appuntamento a domani. Il vostro dolce, caro, eccetera, eccetera. Amico G, vi augura tanta, aspetta, fortuna. A domani, ciao!
Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, come va?